Questo è Rise Up, un podcast sul commercio equo e solidale, creato dalle volontarie e dei volontari del Servizio Civile Universale di Unico Mondo. In queste puntate vi racconteremo cos'è il commercio equo attraverso le testimonianze di chi questo mondo lo vive e ci lavora. Noi siamo Luca, Gloria e Carla e questo è Rise Up. Benvenuti al nostro terzo e ultimo appuntamento di Rise Up, un podcast sul commercio equo e solidale. In questa puntata abbiamo intervistato il nostro ospite, Pietro Fragasso, presidente della cooperativa Pietra di Scarto, di Cerignola. Lascio quindi la parola a Carla, che ha intervistato Pietro e ha condotto questa bellissima intervista.
Come prima domanda, vorremmo che ci raccontassi la storia di Pietra di Scarto e il significato del nome.
Il nome viene da un salmo biblico, che è il Salmo 119 della Bibbia, che dice: la pietra scartata dai costruttori è diventata testata d'angolo. È il nome che ci siamo dati 26 anni fa ormai, la cooperativa è al 26esimo anno di attività. E in realtà se lo sono dati i fondatori, perché io non sono tra i fondatori, arrivo 2 anni dopo in cooperativa, con un obiettivo molto chiaro, che era quello di riuscire a creare opportunità di inserimento lavorativo, di inclusione socio-lavorativa, di inclusione sociale per quelle persone che vivevano situazioni di fragilità in quelli che nella metà degli anni 90 sostanzialmente. In quel periodo, in questo territorio, erano persone che venivano da percorsi di dipendenza, considerato che Cerignola era ed è ancora uno degli snodi fondamentali del traffico internazionale di stupefacenti, in particolare il clan Pierulli Ferraro, che è il clan egemone di questa città, ha sempre lavorato, diciamo, con un core business molto chiaro sul traffico internazionale. Ma per tornare alla domanda, il nome è un nome che chiaramente nasce in un contesto cattolico, perché la cooperativa nasce all'interno di un contesto parrocchiale, che poi nel tempo però ha assunto, diciamo, delle caratterizzazioni più laiche, a me piace dire anche eretiche e a tratti anarchiche. Facendo di questa espressione molto molto bella un vero e proprio manifesto politico della propria azione sul territorio. La storia della cooperativa, in passaggi fondamentali, io te le caratterizzerei con la nascita, quindi nel 96, un gruppo di giovani universitari con un parroco particolarmente carismatico la fa nascere. Dopo 2 anni c'è una migrazione territoriale, la cooperativa si sposta in Terra Vecchia come sede, che sarebbe poi il nostro centro storico, luogo particolarmente complesso, e lì viene portata la bottega di commercio equo, che si chiamava Stesso Sole, ed è l'unica attività commerciale all'interno del centro storico, e comincia a promuovere l'economia solidale, una visione più soggettivista, no, del consumo, quindi secondo quelli che sono i principi e i criteri del commercio equo e solidale. Poi questa cosa continua fino al 2019, e poi però nel frattempo c'è un altro passaggio importante, che è il 2010, con l'affido del bene confiscato alla mafia, bene sottratto a Rosario Giordano, un affiliato del clan Pierulli Ferraro, e da lì comincia un altro pezzo di storia importante di Pietra di Scarto per il riutilizzo sociale di questo bene e per l'avvio di un'attività che poi è diventata di fatto predominante, nel senso che diventa un'attività di agricoltura sociale, diventa un'attività di economia solidale, diventa un'attività che racconta oggi anche un'azione, diciamo, di impresa più strutturata, con l'avvio di una trasformazione anche all'interno del bene confiscato. Quindi a grandi linee, sostanzialmente, questi sono i passaggi decisivi di 26 anni di attività.
Quando siamo venuti a trovarvi, una delle prime cose che si notano dell'edificio della cooperativa da lontano è la scritta che campeggia sulla terrazza: qui la mafia ha perso. E io mi ricordo che venendo verso la cooperativa c'è stata una ragazza del nostro gruppo che ha letto e ha commentato: è coraggioso scrivere questa cosa bella grande, urlarla su un edificio qui. Quindi volevo un po' riflettere con te sull'importanza delle parole nella vita della cooperativa, nel fare comunità e nel fare laboratorio di legalità.
La parola è un elemento della nostra azione. Stiamo molto attenti alle parole che usiamo. Per noi le parole sono davvero importanti e sono importanti tanto da diventare elemento decisivo della nostra visione. Quella scritta là in alto, cui la mafia ha perso, non è una forma né di aggressione né di superbia. È semplicemente una narrazione di un dato di fatto, perché con la confisca lo Stato determina la sconfitta di una situazione mafiosa. Ecco perché noi abbiamo usato l'avverbio di luogo, perché saremmo degli stupidi a dire che la mafia qui è stata sconfitta. Non lo è sta, non lo era al tempo e non lo è ancora oggi, considerando il fatto che usciamo da un periodo di commissariamento successivo allo scioglimento del Consiglio Comunale per infiltrazioni mafiose. Quindi le mafie qui hanno raggiunto un livello molto elevato in termini di azione, che non è soltanto più l'azione violenta, ma è l'azione imprenditoriale ed è l'azione di creazione di consenso, no? Che poi era quella che Gramsci chiamava egemonia culturale. Di fatto l'azione che le mafie hanno strutturato, diciamo dagli anni 80 a oggi, ha rappresentato una forma vera di egemonia culturale, a cui comunque la società da un po' di anni ha imparato a rispondere in maniera un po' più strutturata, un po' più organizzata, un po' più convinta, ma con numerose, numerose difficoltà, figlie di un territorio che vive un disagio economico fortissimo. E voi sapete benissimo che in questi contesti le mafie, no, ci vanno a nozze, riciclando denaro in imprese, acquisendo imprese in difficoltà, investendo su ristoranti, bar e pizzerie, che sono delle lavatrici straordinarie. Quindi, quando noi scriviamo qui la mafia ha perso sul laboratorio Marcone, lo scriviamo per ricordare a noi stessi e a chiunque si trovi a transitare dalle nostre parti, perché quella scritta è visibile da entrambi i lati della statale, scritta lì in alto, in quel punto, non a caso. Vogliamo ricordare che la mafia non è invincibile e che ci sono stati alcuni, e mi riferisco in particolare a Pio La Torre, che hanno avuto la visione profetica di comprendere che le mafie si aggrediscono aggredendo i patrimoni, che le mafie si destrutturano sottraendo strumenti di potere come sono i beni. E quindi quella scritta là in alto non è altro che una verità incontrovertibile che noi vogliamo ricordare a noi stessi e alla nostra città.
Beh, hai nominato il laboratorio di legalità e questo si aggancia molto bene alla prossima domanda che avevamo per te. Cosa significa laboratorio di legalità e cosa significa fare laboratorio di legalità?
Allora, probabilmente parto da una considerazione. Oggi forse non richiameremmo più questo posto laboratorio di legalità, per un motivo molto, molto banale in realtà, perché quando siamo arrivati nel 2010, il nome in realtà non gliel'abbiamo dato noi della cooperativa. Il nome nasce da un'unione di situazioni figlie del momento. Qua sul bene siamo arrivati a maggio del 2010. E ci siamo arrivati con un affido a 0 euro, nel senso che quando siamo arrivati non c'era budget per rimettere in piedi la struttura. Al tempo è stata dura, oggi dico meno male, ma lo dico con una consapevolezza adulta rispetto a quello che è stato un percorso di crescita di consapevolezza che è stato direttamente proporzionale ai sacrifici che abbiamo fatto. Probabilmente la strutturazione che abbiamo oggi e il punto in cui siamo arrivati oggi a pensarci in questo posto sarebbe stato diverso se avessimo avuto subito un posto come questo da cui ti sto parlando. Questo era un ballatoio abbandonato in una struttura di cemento armato senza finestre che serviva sostanzialmente al carico e scarico di droga. Quindi questo è un elemento, secondo me, cioè l'elemento del fare fatica e del sacrificarsi per raggiungere consapevolezza. È chiaro che, diciamo, magari anche un po' meno sarebbe stata gradita lo stesso come fatica, però questa è la nostra storia. Se c'è una cosa che ci ha dato tutta questa fatica, se non sono stati soldi o comunque la possibilità di avere subito un laboratorio così come ce lo immaginavamo, però ci ha dato tanta credibilità. E questo non è un atto, diciamo, di arroganza, è quello che ci sentiamo di aver costruito in tutti questi anni, mettendo a disposizione le nostre esistenze a questa storia. E credo che tutta questa credibilità probabilmente è il capitale sociale che è più importante nella nostra organizzazione. Il modo in cui viene chiamato laboratorio di legalità, ti dicevo, è un modo che incrocia diverse situazioni. A maggio arriviamo qui, cominciamo a fare le prime cose e a luglio abbiamo i primi campi di libera, i primi campi estate liberi. E ci arrivano 10 persone provenienti da tutta Italia con un entusiasmo talmente enorme che per noi diventa benzina immediata. E quindi cominciamo a fare le prime cose, cominciamo a pulire l'immondizia che c'era, perché questo era un bene che era abbandonato da circa 20 anni, quindi il terreno era una specie di foresta amazzonica. Dentro il bunker c'erano tra guano e animali morti, un bel po' di roba da togliere. E cominciamo così, questo non aveva recinzione, era un posto veramente spettrale per certi aspetti. E cominciamo da queste cose e durante quei campi i ragazzi volontari incontrano Daniela Marcone, che era la figlia di Francesco Marcone, è stata vicepresidente di Libera e referente nazionale per la memoria per quanto riguarda Libera, ma al tempo era Daniela e basta. E quando ci siamo incontrati si è creata subito una chimica, una cosa molto magica con i ragazzi, e ascoltando la sua storia, la storia della sua esperienza, i ragazzi furono molto molto colpiti e quando a fine campo ci dicemmo quale doveva essere il nome che doveva avere questo posto, perché noi non siamo un'azienda agricola, noi siamo una cooperativa sociale, e quindi che nome dare? Un ragazzo mi disse: Pietro, questo il nome, avevamo idea di intitolare una vittima del territorio, quindi di non scegliere, diciamo, vittime già note, diciamo così, no? Normalmente quando andiamo nelle scuole e chiediamo i nomi di qualcuno, sono sempre al massimo 6-7, se arriviamo a 10 è già tanta roba. Le vittime di mafia in questo paese sono più di 1000, e quindi Francesco Marcone è stata subito la figura emersa che avrebbe raccontato questo posto, no? A cui avremmo dedicato questo posto. Però un ragazzo disse: secondo me questo, sai che cos'è? Questo è un laboratorio, inteso come luogo in cui si sperimentano cose nuove per il territorio, cose che non c'erano prima, no? E poi legalità è stato un po' un elemento che è venuto a ruota, anche se oggi, diciamo, a me il termine legalità non piace particolarmente, nel senso che non mi piace quando viene utilizzato come bandiera. In realtà la legalità non è un obiettivo, la legalità è uno strumento. L'obiettivo che ci siamo sempre dati è quello della giustizia sociale, e quindi la legalità è uno strumento per arrivare all'obiettivo. Le legalità, la legge le fanno gli uomini, e questo paese di cattive leggi ne ha avute più di una e ne ha ancora tante. Quindi quello che chiediamo sempre ai ragazzi quando ci incontriamo è che quando parliamo di legalità dobbiamo sempre avere uno spirito critico con cui approcciare a questo termine. E allora in quel momento andava bene, era giusto che fosse così, e quindi è nato il laboratorio di legalità Francesco Marcone, che oggi, diciamo, è diciamo, mediamente conosciuto nella sua esperienza. Noi siamo molto molto felici, come siamo molto, sempre molto felici di avere questo rapporto molto diretto con la famiglia Marcone, che è cresciuta con noi in questo percorso di memoria. Per noi la memoria è un elemento determinante, cioè la memoria è veramente la leva su cui costruire tutto il resto, perché altrimenti rischiamo di svuotarci di senso rispetto a quello che c'è da fare e del perché lo facciamo. Francesco Marcone è un ottimo riferimento, perché era una persona comune, era una persona che aveva un lavoro normale, non era un attivista antimafia, non era un giudice, non era un poliziotto, era una persona che ha deciso fino in fondo di seguire l'insegnamento che dava ai suoi figli, a cui ripeteva lo Stato siamo noi, una frase meravigliosa di Piero Calamandrei, e quindi abbiamo ritenuto molto importante tenerlo come figura di riferimento per questo posto. Adesso c'era un murales prima che abbiamo dovuto eliminare in seguito alla ristrutturazione, ne abbiamo rifatto un altro quest'estate insieme ai ragazzi della giustizia minorile, quindi un valore simbolico molto forte, insieme a un artista di Parma, l'abbiamo rifatto Francesco Marconi, in una maniera diversa, ma è con noi e ci incontriamo tutte le mattine.
Quando ci hai accolto, il tuo benvenuto è stato con tre parole: resistenza, redenzione e rivoluzione. L'altra cosa su cui riflettere, su cui chiederti, è l'impatto che ha la cooperativa Pietra di Scarto sulle persone che ci vivono.
È una domanda molto bella perché decostruisce tutto l'immaginario di quello che facciamo e ci porta sul piano del reale, ci porta sul piano della condivisione della sorte, come mi piace dire, nel senso che quello che noi facciamo è provare a condividere la vita con queste persone che arrivano a noi per motivi e percorsi diversissimi. Alcuni non hanno commesso alcun reato se non quello di avere un colore della pelle o un accento diverso, parlare una lingua differente ed essersi trovati a vivere l'onda dello sfruttamento lavorativo, dover vivere in uno spazio, in un unico spazio che è quello che la società gli consente, no? Quello della schiavitù, perché qui dobbiamo essere anche molto onesti intellettualmente nel dire che lo sfruttamento è una forma abbastanza digerita di dinamica produttiva nel Made in Italy italiano. Quando una relazione comincia, qualche giorno fa ha cominciato un altro ragazzo che è in semilibertà, quello che accade è che ci si incontra, ci si stringe la mano e in questo posto nessuno ti chiede che cosa hai fatto e non lo vogliamo nemmeno sapere in realtà, perché molto spesso c'è un po' di voyeurismo dietro questo per certi aspetti. Si fa difficoltà a non credere che abbia a che fare col pregiudizio, e mi spiego meglio. Noi viviamo in una città che è Cerignola, che ha 55.000 abitanti circa, di cui probabilmente faccio una stima al ribasso, il 30% ha vissuto situazioni, diciamo, di rapporti con la legge, diciamo così. Ora, il 30% di 55.000, fate voi quant'è. E quindi questo rappresenta una problematica del territorio, che non è soltanto riportabile all'associazione mafiosa. Saremmo troppo banali nel dire questo, ma è fatta anche di tanta manovalanza, diciamo, criminale, che si trova in una situazione complessa, determinate, uso un termine brutto, categorie umane, si trovino a vivere la situazione del reato. Ora, è chiaro che c'è sicuramente un problema della società, della comunità, rispetto a a creare uguali opportunità per tutti, e qua, diciamo, tireremo in ballo la Costituzione. Ma quello che noi proviamo a fare quando incontriamo, incrociamo le vite che ci portano a noi, nel senso che in questo momento potrebbe tranquillamente arrivare qualcuno a citofonare come è successo, e dirci: guardate, io sono in esecuzione di pena, ho bisogno di qualcuno che mi accolga, senza passare per avvocati, senza passare... La cosa più brutale che posso fare, ed è capitato, è farci contattare dal tuo avvocato. Se in quel giorno magari c'è un po' più di tempo, scendo giù e mi faccio una chiacchierata, no? E mi faccio una chiacchierata per capire il perché, il per come, come ti posso dare una mano. Ma in questo territorio questa emergenza è continua e costante. Dall'altro lato, spesso c'è un terzo settore, e qua generalizzo, che è pregiudizievole. Perché se io ti devo accogliere, devo sapere chi sei, che cosa hai fatto, se ti posso accogliere in base a quello che hai fatto, a chi sei parente, se posso avere dei problemi. Capisci che questo innesca delle dinamiche pregiudiziali che sono assurde in chi ha deciso di fare il nostro mestiere. Ecco perché io rivendico sempre, noi rivendichiamo sempre quando parliamo di quello che facciamo, che è necessario pensarsi in una dinamica che è successiva alla condanna e alla pena, che invece è la parte costituzionale della pena, quindi la possibilità, l'opportunità che questa persona ritrovi un'autostima e un pensarsi in maniera differente, costruttiva, mettendo ben chiaro che nessuno di noi ha le armi o gli strumenti per cambiare le vite delle persone. Riusciamo essendo a stare nelle nostre di vite, con tutti i limiti enormi che abbiamo, quello che possiamo fare, torno a dire, è condividere la sorte. E quando questa condivisione diventa possibile, quando c'è un obiettivo comune, e questo obiettivo comune si raggiunge attraverso uno strumento che è una leva straordinaria di cambiamento, di catarsi, che è il lavoro. Il lavoro, per quanto non tutti vengono da contesti agricoli, non tutti vivono o hanno ambizioni di fare questo lavoro. Infatti ci sono delle storie che iniziano e finiscono. Ma che cosa accade nel mezzo? Accade il fatto di risentirsi capaci e di pensarsi diversi rispetto a come probabilmente ti hanno sempre detto che dovevi essere o che eri. Ecco perché una delle frasi, tornando al concetto delle parole, di quanto sono importanti, una delle cose che ci ripetiamo spesso, e ne abbiamo fatto un po' il nostro claim, se vogliamo parlare in termini di marketing, è: ciascuno cresce solo se sognato, per tornare a Danilo Dolci. Quello è un verso che ci mette tutti spalle al muro, eh? Cioè, ciascuno cresce solo se sognato. Nell'utilizzo del passivo del verbo sognare ci mette tutti con le spalle al muro. Siamo noi che dobbiamo essere capaci di sognare gli altri come ancora non sono. È un'intera comunità che lo deve fare. Ed è bellissimo perché ci mette, non è soltanto utopia politica, ma è anche, come dire, visione civile, è anche norma di convivenza e di crescita comune, è pedagogia. Quindi questo è quello che noi proviamo a fare nella dinamica, riuscire a pensare agli altri come ancora non sono e soprattutto utilizzare quello che per Danilo Dolci era la maieutica reciproca, cioè mettersi nella disponibilità di imparare da tutti, perché veramente da tutti c'è da imparare. Cioè qua non è che trovi il clima, diciamo, della comune hippie, non è questo. È una dinamica fatta di scazzi, di risate, ma sempre partendo dai presupposti che ti ho detto. Cioè la condivisione della quotidianità e lo strumento del lavoro diventano poi gli elementi, le leve su cui riuscire a creare questo piccolo equilibrio, questo difficile equilibrio, ma anche molto divertente, che ci dà la possibilità di vivere il mondo di pietra di scarto.
Qual è stata la tua più bella esperienza in questi tuoi anni con Pietra di Scarto?
Una delle cose più belle vissute è stata questa estate, dico la verità. Ed è stata molto forte perché quando abbiamo cominciato la trasformazione quest'anno, c'è stato un momento in cui io sono entrato e ho visto esattamente tutto quello che avevo immaginato un po' di anni prima. Cioè avevo visto le macchine che andavano, gente che entrava, gente che usciva, le ragazze al lavoro, i ragazzi che portavano il pomodoro dei campi. E in quel momento, non ti nascondo che mi sono venuto a ritirare in ufficio, perché era dura. Quello credo che sia stato sicuramente il momento più bello, perché per tanti anni la gente veniva a trovarci, ci chiedevano: ma qui che dovete fare? E io rispondevo sempre: qui faremo un laboratorio di trasformazione. Beh, sta roba è andata avanti per parecchi anni, eh? Questa è una domanda che mi facevano e io rispondevo sempre così, convinto, magari anche sperando che questa cosa prima o poi si potesse realizzare. Ecco, quando quest'estate ho visto questa cosa, mi sono reso conto di quello che stava accadendo attorno a me. Uno, sono stato molto contento perché nessuno mi farà più questa domanda. Due, è stato molto bello perché davvero io credo che l'utopia sia qualcosa che poi si può toccare. L'utopia non è soltanto una condizione eterea di qualcosa che non accadrà mai. Io sono invece convinto che l'utopia sia una benzina fortissima, ti crea un po' di difficoltà, nel senso ti mette alla prova costantemente. Però io credo che sia qualcosa a cui ambire quotidianamente per riuscire a respirare meglio, perché come diceva Emil Cioran, una vita senza utopia sarebbe irrespirabile.
Ti ringraziamo moltissimo di questo tempo che hai speso con noi e delle tue parole che sono sempre ispiratrici, coinvolgenti.
È stato un bellissimo piacere e una magnifica fortuna aver avuto tre ospiti come questi nel nostro podcast. Come tutte le cose, anche questa è arrivata ad una fine. Avevamo premeditato di portarvi tre puntate e anche la terza è giunta al termine. Io volevo ringraziare tutti quelli che hanno ascoltato, ovviamente i nostri ospiti, da Alessandro Franceschini, Maddalena, Enrico, Pietro di Pietra di Scarto, Carla e Gloria per aver condotto le interviste, Marta ad averci spronato a intraprendere questo progetto. Bando alle ciance, non mi resta che augurarvi un buon pomeriggio e ringraziarvi di essere stati qui con noi su Rise Up. E ricordate, resistenza, redenzione e rivoluzione.